Una chiave di lettura.
E per questo appuntamento della chiave di lettura diamo il buongiorno ad Angelo Paoluzzi, docente di giornalismo all'Università LUMSA di Roma. Benvenuto Angelo.
Buongiorno Federico.
Questa mattina parliamo di una catastrofe senza fine, come titola il Messaggero nelle pagine degli esteri, perché sono circa 10.000 i morti di questo grandissimo dramma che si è consumato, no? Vogliamo ricordare quello che è accaduto, caro Angelo, perché insomma è devastante.
Sì, è una vicenda veramente devastante. Purtroppo è una vicenda abituale. Negli ultimi decenni in Bangladesh si sono ripetute alluvioni, disastri naturali, con decine, 150.000 morti nel 1970. E ricordo personalmente che la notizia che venne data dal giornale di cui allora ero vice direttore Avvenire con grande evidenza fu praticamente snobbata dal resto della stampa italiana, il che mi rese molto deluso nei confronti della sensibilità dei nostri media.
Dobbiamo dire che anche questa volta è nelle pagine interne, pochi giornali la mettono proprio in rilievo, bisogna dire anche che questa volta è stato
sì,
fatto
la mettono
lo stesso.
Proprio in rilievo, però danno un certo spazio. E poi il ragionamento comincia a essere un po' più complesso, nel senso che a parte l'immediato impatto di solidarietà, il fatto che ci si muova, che il Papa abbia lanciato un appello autorevolissimo perché tutti quanti concorrano ad aiutare gli sventurati che sono vittime di questo cataclisma, si sono messe in atto organizzazioni internazionali, naturalmente la solita Caritas che è sempre presente in queste cose, che è un valore sicuro sul piano della solidarietà. Ecco, il primo dovere è questo: concorrere per quanto si possa, anche se è gente tanto lontana da noi, appartenente ad altri mondi. È quasi sconosciuta. Chi è che sa che il Bangladesh è venuto fuori dal periodo post-coloniale, dalla divisione dell'India, che è al 144esimo posto fra i paesi poveri, con un reddito medio per i 140 milioni di abitanti di $333 l'anno, significa meno di un dollaro al giorno a persona.
Molto meno. Sì.
Molto meno. Quindi queste cose non si sanno, però comunque per fortuna il riflesso solidarietà è ancora vivo.
Quello non manca mai,
quello
fortunatamente.
Non manca mai.
Anche perché ci sono 4 milioni di sfollati e pensa un po', caro Angelo, le abitazioni che sono crollate sotto la furia dell'acqua e del vento sono 80.000.
Ecco, questo discorso della contingenza ci riporta a un altro discorso, che è quello della solidarietà internazionale concreta, immediata. Insomma, le grandi nazioni ricche si sono impegnate a dare una certa percentuale del proprio reddito ai paesi in via di sviluppo. Soltanto la Danimarca ha mantenuto gli impegni, la Danimarca e la Finlandia. Gli altri sono tutti al di sotto degli impegni presi, compreso il nostro paese che è l'ultimo nella scala. Ora, gli impegni internazionali non sono soltanto quelli di garantire la pace, non fare la guerra, rispettare i patti economici, far sì che tutto si svolga in modo intervenire laddove è necessario, ma anche quello di mantenere la parola data. Ecco, è una vicenda questa che ci riporta ad impegni presi e non mantenuti.
Anche perché se non si danno i soldi durante un periodo normale, in queste emergenze non si possono utilizzare e le organizzazioni sono senza soldi.
Esattamente, no? Fra l'altro tutto questo, come è accaduto per la verità in altre parti del mondo, permetterebbe di costruire dighe, di costruire chiuse, porre ostacoli artificiali, magari edificare case solide in muratura e non baracche di bambù e di legno. E quindi questo consentirebbe di ridurre il numero delle vittime, come già sta succedendo per la verità. Rispetto ad altre manifestazioni precedenti, il numero delle vittime è inferiore a quello che si potesse temere, anche se il numero
è ancora
non è ancora certo. Comunque 4 milioni di sfollati significano due città come Milano, di gente che vaga per le campagne. Basta leggere i resoconti di questi giorni sui giornali. Ecco, quindi questa responsabilità enorme, io devo confessare che mi sento come quello che non ha dato il suo contributo al povero Lazzaro. Mi sento come Epulone. A un certo momento, noi che viviamo nell'agiatezza non abbiamo questo scatto immediato, non soltanto dal punto di vista personale, ma anche come società civile.
Questo penso, caro Angelo, che sia dovuto anche al fatto che molti media non stimolano il governo a fare cose che dovrebbero fare, soprattutto per quanto riguarda gli aiuti internazionali. Se i quotidiani, se le radio, invece di pensare ad altro, ad altri problemi inesistenti, andassero proprio a stuzzicare il nostro paese chiedendogli conto del fatto che non partecipa attivamente, non dai fondi, beh, a quel punto le cose potrebbero cambiare.
Sì, questa è la responsabilità dei media.
Abbiamo una responsabilità anche nostra,
della
personale.
E anche, anche dei politici, della politica. Non per scaricare sulla politica le cose che noi non possiamo fare, ma ogni cittadino può premere in qualche modo, attraverso anche semplicemente l'invio di un blog, di un SMS, per rompere, le scatole a chi non mantiene gli impegni. In fondo, quando noi mandiamo qualcuno al governo, vorremmo che questo governo mantenesse gli impegni che sono stati presi a nome di tutti.
Certo.
Perché
certo,
non è soltanto l'astratta amministrazione, ma è ognuno di noi che in qualche modo è chiamato in causa per un mancato rispetto degli impegni.
Una riflessione la farei anche sul fatto che queste cose accadono perché non rispettiamo il mondo, no? Lo stiamo trattando un pochino male.
E questa è la terza riflessione. Parliamo tanto di ghiacciai che si sciolgono, di fiumi che si ingrossano, di coste che vengono erose, di venti e uragani che traversano il mondo, e non ci rendiamo conto che anche di questo siamo noi stessi responsabili, e lo sono le grandi potenze industriali, Cina, USA e Unione Europea, che per la difesa dei propri interessi economici non solo stanno svuotando il mondo del petrolio, stanno inquinando le falde acquifere, stiamo tutti quanti facendo questo.
Siamo anche noi responsabili.
Siamo anche responsabili.
Anche chi ci ascolta e magari sta andando in macchina al lavoro e potrebbe andare in auto, per esempio.
Anche chi accende il riscaldamento a 27 gradi. Ci sono interi condomini, mi raccontano, che soffocano, devono aprire le finestre. Ecco, allora, se ognuno facesse un momento una piccola mea culpa, allora forse le cose andrebbero meglio, ma poi è proprio sul piano delle responsabilità normali. Queste emissioni di anidride carbonica che hanno ormai contribuito all'effetto serra dovranno trovare una soluzione. Si fanno le conferenze prendono degli impegni che poi vengono disattesi, e si rinvia ad altre conferenze. Sì, ormai parliamo del 2012, del 2025, del 2050, saremo ancora vivi. Respireremo ancora aria,
speriamo,
a quell'epoca.
Speriamo. Va bene, io ringrazio Angelo Paoluzzi, docente di giornalismo all'Università LUMSA, per essere stato con noi. Riflessioni sulle quali, cari amici ed ascoltatori, dovete pensare un pochino perché sono fondamentali. Grazie molte.
Grazie a te, Federico.